Allora, cari amici, questa sera ho pensato di offrirvi, a parte qualche piccolissima cibaria e bibita, di offrire ai miei amici, ho pensato la lettura di brani di un testo che io reputo un piccolo capolavoro. Si intitola Il Concilio d'Amore, è una tragedia in 5 atti, naturalmente ne leggeremo solo con i brani. È opera di Oscar Panizza, che con una definizione oggi indubbiamente desueta, ma che significherebbe bene quello che è stato, si potrebbe definire un martire del libero pensiero. Era uno scrittore degli inizi del Novecento, morto nel 21, morto pazzo, sifilitico come e pazzo come alla fine della vita, come Nietzsche, che lui non a caso amava e conosceva benissimo. E proprio il testo che ora leggeremo, intitolato Il Concilio d'Amore, gli valse un anno di carcere durissimo, che sicuramente contribuì a dissestare così il suo equilibrio psichico. E da tutte le storie della letteratura, da tutte le enciclopedie, anche le più togate, come per esempio quella che vedete qui della Utter Fedele, è considerato un capolavoro, solo che naturalmente, essendo, come sentirete, in modo direi quasi cosmico, anticlericale, ha avuto la possibilità di essere conosciuto dal pubblico in modo assolutamente ridotto. Mi diceva Andrea Kersi, che è un caro amico che è qua presente, che è stato il primo editore in Italia di questo libro, ora ripubblicato dalle edizioni ES, invece la sua casa editrice si chiama La Franchie, che ha avuto una rappresentazione così, diciamo, non ufficiale a Roma, come dire, da scantinato, da inizio di carriera di Carmelo Bene. Però, a parte questo, sicuramente non è completamente sconosciuto qua in Italia. E imperando i vari clericalismi che tutti purtroppo conosciamo, non c'è certo da stupirsene. Allora, questo è Il Concilio d'Amore, e introdurrà la serata la lettura della sentenza con cui l'illuminato tribunale di Monaco di Baviera condannò l'autore Oscar Panizza a un anno.
Allora, il tribunale reale regionale di Monaco 1, il 20 marzo 1895, ha proceduto a un processo a carico dello scrittore dottor Oscar Panizza di Kissinger per oltraggio alla religione a mezzo stampa. In conseguenza di ciò, la questione è stata oggetto di pubblico dibattito. La domanda posta allora ai giurati suonava: l'imputato dottor Oscar Panizza è colpevole di aver oltraggiato Dio attraverso asserzioni blasfeme, di aver suscitato indignazione e di aver insultato istituzioni e costumi della Chiesa cristiana, specialmente di quella cattolica, dell'opera da lui redatta nella primavera del 1893, pubblicata a Zurigo presso l'editore Schabelitz nell'ottobre del 1894, e poi pervenuta a diffusione a Monaco, Lipsia e in altre località del Reich tedesco sotto il titolo Il Concilio d'Amore, tragedia celeste in 5 atti, la sentenza. In nome di Sua Maestà il Re di Baviera, il Tribunale di Monaco 1 decreta, a proposito del procedimento penale testato contro lo scrittore dottor Oscar Panizza di Kissinger per oltraggio alla religione a mezzo stampa, primo: il dottor Oscar Panizza viene condannato per oltraggio alla religione esercitato a mezzo stampa a un anno di detenzione, oltre che al rimborso spese per procedimento penale e all'applicazione della condanna. Gli esemplari esistenti dello scritto stampa Il Concilio d'Amore del dottor Oscar Panizza, oltre che le lastre e i piombi utilizzati per la sua produzione, vanno resi inutilizzati. Contro l'imputato viene decretato l'ordine di arresto. L'avvocato difensore ha proposto una pena detentiva di un mese. La pena è stata considerata in conformità con i paragrafi 166-16 del codice penale del Reich. Come aggravante è stato considerato il fatto che il contenuto del prodotto stampa in questione è atto a ferire profondamente i sentimenti religiosi e morali di terzi e che inoltre gli eccessi del resto non possono venire scusati con la libertà dello scrittore e che anzi quest'ultima è stato fatto un uso eccessivo. Come attenuante è stato invece preso in considerazione il fatto che, dato il ripugnante contenuto dell'oggetto in questione, il medesimo non può che aver suscitato il rifiuto da parte delle persone per bene e che perciò deve aver avuto scarsa diffusione. In base a queste considerazioni la pena sopra enunciata è passa equa, poiché in considerazione della sentenza pronunciata e della situazione personale dell'imputato, il medesimo appare sospetto di disporsi alla fuga, è stato spiccato contro di lui un mandato di arresto.
Inizia il primo atto con la scena prima, naturalmente, di cui leggeremo solo l'introduzione, perché Oscar Panizza di questa tragedia anche scrisse ottime indicazioni per una rappresentazione. Anche. Infatti, quando io ho conosciuto questo testo sono rimasto entusiasta e ci ho pensato per vari giorni e veramente sarei felicissimo se, chissà, attraverso qualche canale etereo si riuscisse a far sapere un po' più lontano che è un testo veramente valido che dovrebbe essere rappresentato. Scena prima.
Il cielo, una sala del trono, tre angeli in abiti bianchi, come cigni, fatti di penne di piume con pantaloni al ginocchio, aderenti, sinergette, calze fin sotto il ginocchio, corte ali di tutti, capelli incipriati di bianco e tagliati corti, scarpe di satin bianco, in mano ciuffi di piume per spolverare.
Qui c'è un dialogo tra vari angeli che superiamo e si passa alla scena seconda.
Dio Padre. Un vecchio all'estremo dell'età, coi capelli argentei e così pure la barba, occhi sbarrati, acquosi, azzurro chiari, gli angoli degli occhi pieni di lacrime, la testa china, la colonna vertebrale piegata dall'artrite, indossa un costume lungo, talare, bianco, ma sporco di macchie, è sostenuto a destra e a sinistra da due gherlini, è scosso dalla tosse, e scatarra, ciabattando pesante, piegato in avanti, viene trascinato dentro. Vicino al trono, due angeli lo sostengono. Gli altri si precipitano in ginocchio con la faccia a terra e le braccia spalancate. Dietro Dio Padre, un corteo infinito di angeli, serafini, custodi, guardie, tutti femminei o asessuati, con facce in parte annoiate, in parte ilari, in parte spaurite e preoccupate. Inoltre alcune infermiere misericordine in costume monacale, con flaconi di medicinali, coperte, sputacchiere, simili. Accompagnano con precauzione, lentamente, Dio Padre, fino al trono. Lo aiutano a salire i due gradini, afferrandolo per le gambe, sollevandolo, poi lo girano e lo posano lentamente sul sedile in stile paleo-bizantino, coperto di ricchi mosaici. Due davanti, due dietro e uno su ogni lato. In parte lo sostengono, in parte lo accolgono tra le braccia. Un ultimo angelo reca le crocce.
Scena terza.
Dio Padre, un cherubino, quest'ultimo un angelo assessuato con piume bianche, bellissimo in volto, nel genere di lampino, rimane in ginocchio per tutta la durata della scena.
Dio Padre, la terra continua a girare sulla sua orbita?
La terra gira sulla sua orbita.
Il sole è già spuntato?
Il sole splende, Padre Santissimo.
Il sole splende? Già, me ne ero dimenticato. Non lo vedo quasi più.
Come vanno i tuoi occhi, venerato padre?
Male, male. Dio mio, come sono invecchiato.
Di fronte a te mille anni sono come un giorno.
Sì, sì, però per finire passano anche quelli.
Tornerai a star meglio, divino vegliardo.
No, non tornerò a star meglio, mai più. Dio, com'è spaventoso dover vivere in eterno e essere vecchio. Orribile essere un dio cieco.
Tornerai a vedere, divinissimo, santissimo padre.
No, non tornerò mai più a vedere. Divento sempre più vecchio, fragile e miserando. Dio mio, se almeno potessi morire.
Non morirai, non puoi morire, non devi morire.
Ah, le mie membra sono tutte rattrappite, gonfie, piene d'acqua, artritiche, rovinate. Le tue membra sono rattrappite, sono gonfie, sono piene d'acqua, sono artritiche, sono rovinate, ai ai. I miei piedi sono malati di gotta, tutti contorti, brucianti di dolore, tremanti e lacerati. I tuoi piedi sono malati di gotta, sono tutti contorti, bruciano di dolore, tremano e sono lacerati, ai ai. Ai ai. Ah, mio Dio, mio Dio. Cherubino Frasale. C'è qualcuno fuori?
Dio padre è stanco. Vai a vedere chi è.
Cherubino si informa sussurrando sulla porta, poi rientra. C'è qui fuori un messaggero alato che vuole recarti notizie. Ha l'aria di avere molta fretta.
Dio padre, indifferente. Falla entrare. Scena quarta.
I precedenti. Un messaggero piumato, con piume anche ai piedi e piumatore degli altri, entra accompagnato da due angeli. Tutti in preda a grande agitazione. Messaggero si inginocchia nella polvere e bacia il suolo. Poi si risolleva, sempre in ginocchio.
Signore, vengo dall'Italia, da Napoli. Devo riferirti di cose orribili. La vergogna del peccato invia il solezzo fin quassù. Tutti i vincoli della moralità sono allentati. Si ridono i tuoi santi e i comandamenti che tu stesso hai dato sul monte Sinai. La città, assediata dal re dei francesi, si abbandona alle più spaventose atrocità. Le donne girano per le strade coi seni denudati, insolenti, e adescano. Gli uomini fremono come caproni. Un vizio segue all'altro. Il mare di lava si spinge fin dentro i vicoli. Il sole si è già oscurato. Ma loro non badano né ai segni umani né ai segni divini. Le differenze tra i ceti sono scomparse. Il re si degrada nei lupanari. E i facchini assediano le venali meretrici del palazzo reale. I cani e i galli hanno le loro epoche di calore, ma i napoletani sono bestie tutto l'anno. L'intera città è una caldaia ribollente di passioni. L'Italia è tra i popoli europei quello più dominato dalla follia amorosa, ma Napoli è in Italia quello che l'Italia è in Europa. L'assedio ha già accentuato fino alla demenza l'ebbrezza dei sensi. Non c'è età che venga risparmiata, la gioventù non ha pietà, membri virili di proporzioni enormi vengono trasportati lungo le vie in solenni processioni come divinità, accompagnati da file di giovani ragazze, adorati come idoli onnipotenti. E nella tua chiesa ho visto il prete davanti all'altare con una venale prostituta.
Li sterminerò!
Cherubino, non farlo, Padre Santo, altrimenti non avrai più uomini. Dio padre.
Già, giusto. Me ne ero dimenticato. La creazione è roba del passato. Sono troppo vecchio e i miei figli non sono capaci.
Calmati, divino vegliardo. Mostrerai il tuo volto minaccioso di tra le nubi e terrai ai napoletani un discorso adirato. Allora rabbrividiranno.
Non rabbrivideranno affatto. Mi ridono dietro, ecco. Sanno che tutto quello che sono capace di fare è di parlare. Sanno che laggiù sono in famiglia, si sposano e si amano e odiano. E non hanno più bisogno di me.
Ma tu, messaggero, chiamami mia figlia, la Santissima Vergine, e chiama pure anche mio figlio, e i cherubini e gli angeli sterminatori, che si tengano pronti al mio comando divino, e anche al demonio, fate dire che cerchi di fare uno sforzo e di venire fin qui. Convocheremo un concilio e discuteremo cosa c'è da fare in questa schifosa faccenda.
Messaggero e angeli via, con grande chiasso, rimane soltanto il cherubino. Il cherubino si occupa del vecchio affranto, lo risistema sul trono, gli mette a posto lo sgabello per i piedi e la scaldiglia, gli annoda il foulard, gli terge la faccia e la barba e finalmente si accovaccia ai suoi piedi, afferrando la mano del vecchio e trattenendola nella propria.
Scena quinta.
Maria, seguita e accompagnata da una schiera di angeli vestiti giovanilmente, a mo' di putti, che corrono avanti e spargono fiori ai suoi piedi, oltre che da angeli adolescenti che reggono gigli, entra dalla porta principale in un atteggiamento fiero e orgoglioso, una coroncina sulla testa, vestita di un abito azzurro disseminato di stelle che sul davanti lascia intravedere la sottoveste di seta bianca. Di fronte a Dio Padre, da cui frattanto il cherubino si è ritirato, fa un inchino rigido, formale, e poi si avvia verso un secondo trono che è stato nel frattempo allestito da angeli servitori, a una certa distanza da quella di Dio Padre, pure contro la parete. Trono che, con l'alto schienale, è nello stile dell'epoca dei Minnesänger. Durante quel che segue, indugia qui, circondata dal suo coro angelico, esclusivamente occupata a ritoccare il suo trucco, usando uno specchietto e spargendosi di essenze profumate. Un sussurrare morbido di tutti furbetti e dagli occhi vivaci si fa sentire dalla sua parte. Nel frattempo, dalla parte opposta, in primo piano, conversano i tre angeli della prima scena. Cristo, con le braccia in avanti, incrociate, posizione del Lecce Homo, entra vestito di un talare bianco sotto il mantello rosso porpora, dal re degli ebrei, con la testa china e un aspetto profondamente triste, scandendo i passi, circondato da angeli più anziani che reggono la croce e gli strumenti del martirio. Al suo seguito, apostoli, martiri, Maria Maddalena, lamentatrici. È molto giovane, pallido e con capelli scuri, la barba rada. Un'apparizione altissima, eterea. Anche il seguito ha un aspetto di profondissimo abbattimento e di fragilità. Gli angeli più giovani gli fanno ressa intorno con sguardi infuocati, cercano di sfiorare l'orlo del suo manto. Osservato con totale indifferenza da Dio Padre, completamente ignorato da Maria e a sua volta nella sua passività, non rendendosi conto di nessuno, va verso un trono che frattanto è stato predisposto per lui, un po' discosto dagli altri, che ha la forma primitiva di una cattedra ebraica. Qui si abbandona sul sedile, mantenendo la sua posizione di Ecce Homo, in preda a una profonda apatia, mentre il suo seguito si raggruppa intorno a lui. Dopo che tutti i gruppi sono formati e le schiere angeliche si sono inginocchiate di fronte ai tre troni, occupando tutto il primo piano, una scia di fuoco attraversa la sala fischiando come un razzo, sotto la volta, e echeggia tintinnando lontano. Lo Spirito Santo. Tutti guardano con gesti solenni, gli angeli allargando le braccia verso l'alto. Soltanto Maria, con la testa negligentemente posata contro la spalliera da sinistra del trono, continua a guardare indifferente davanti a sé, mentre Cristo, incrociando le braccia sul petto, china ancora di più la testa e così indugia a lungo, profondamente afflitto.
Dio Padre, siamo tutti riuniti? Vi abbiamo qui convocati per ascoltare il vostro consiglio in una questione complessa, scandalosa. Gli uomini, disprezzando i miei comandamenti, si sono abbandonati ai peggiori eccessi, ai modi proprio dell'idolatria, ai modi autodistruttivi, agli orrori peggiori. In una città, in Asia, in... Dove diavolo è? Cherubino, a Napoli, Padre Santissimo. A Napoli, abbandonando completamente gli abiti che garantiscono pudore, spregiando senza riguardo i limiti e il ritegno imposti agli istinti carnali, si accoppiano come bestie, talché l'ira divina... Maria, interrompendo, mi rivolta. Ma sì, ne ho sentito parlare. Dio Padre, tendendo l'orecchio stupito. Cosa? Come sarebbe a dire? Maria, come sopra. Sì, sono al corrente della faccenda, il messaggero è stato prima da me. Dio Padre, pallido d'ira, fa per scattare in piedi, cerca il messaggero tra i presenti, poi torna a guardare ansimando verso Maria. Cherubino, con gesti muti, prega il vecchio di controllarsi e insiste imperterrito nelle sue preghiere. Dio Padre, inghiotti amaro, in questo caso siete tutti informati. Noi abbiamo deciso il castigo più severo. Maria interrompe. Quella plebaglia non migliorerà mai, Cristo. No, quella plebaglia... non migliorerà mai. Gli angeli.
L'uomo.
Maddalena. Ma cosa hanno fatto? Maria, te lo dico dopo, sconcerte come al solito. Dio Padre irritato, noi li stermineremo! Cristo, sì, noi li stermineremo. Coro degli apostoli. Ah, Cristo. Maria, no, nemmeno per sogno. Abbiamo bisogno di averli. Cristo,
sì, abbiamo bisogno di averli.
Dio Padre, abbiamo bisogno di averli?
Li sterminerò, questi sporcaccioni! Voglio riavere una terra bella con gli animali nel bosco!
Maria, se abbiamo animali, bisogna che abbiamo anche uomini. Maddalena, piena di comprensione, il peccato serve alla purificazione. Dio Padre,
divorano i peccati come se fossero torte belle dolci, fino a scoppiare, fino a marcire.
Maria, l'accoppiamento? Bisogna pure che glielo lasciamo, bisogna pure che se lo godano un pezzetto di voluttà, altrimenti si impiccano all'albero più vicino. Di notte, in primavera, in certi periodi, quando c'è la luna, con misura e con un certo scopo. Dio Padre, sempre più furioso,
li schiaccerò come due cani in calore, nel momento più bello della loro ebbrezza.
Grande agitazione nell'assemblea, gli angeli più giovani si guardano stupiti. Maria secca,
E dopo chi farà la parte degli uomini? Io, padre.
Voglio distruggerli, schiacciarli, stringerli nella morsa della mia ira, annientarli! Ma per alzarsi e per compiere un gesto di onnipotenza irrevocabile, identico all'azione.
Cherubino, santissimo, divinissimo padre, domani è Pasqua. Laggiù mangiano l'agnello pasquale. Coro degli apostoli, martiri, angeli più anziani, insieme. Mangiano l'agnello pasquale.
Dio padre che si è fermato.
Cos'è che mangiano? Cherubino e gli altri, mangiano l'agnello pasquale.
Dio padre si guarda intorno stupito. L'agnello mangia. Coro degli apostoli.
Mangiano l'agnello pasquale.
Cherubino,
consumano l'ultima cena.
Dio padre riflettendo.
L'ultima cena?
Cherubino, mangiano la carne e il sangue di Cristo.
Dio padre, un po' più calorosamente. Figlio mio, mangiano te. Cristo con voce padre.
Sì, mangiano me. Maria con voce dolce. Figlio caro, che io ho portato nel mio grembo. Cristo infantile, che tu hai portato nel tuo grembo.
Dio padre, che lei ha portato nel suo grembo. Gli angeli più giovani, risvegliando tra loro. L'uomo, l'uomo. Maria, te mangiano. Cristo, me mangiano. Dio padre, lui mangiano. Cristo, scattando.
Sì, e nonostante questo, noi quassù diventiamo sempre più miserabili e deboli. Ma è spaventoso.
Ma mangiano a me e così tornano sani e liberi dal peccato. E noi andiamo sempre più in malora. Prima laggiù si riempiono la pancia di peccati fino a crepare. E poi degustano me e fioriscono e si mondano dai peccati e diventano belli, tondi e grassi. E noi diventiamo magri e miseranti. Ah, questa parte stramaledetta! Mi piacerebbe proprio per una volta voltare lo spiedo e mangiare a sazietà e loro fargli patire la fame. Esplodi una tosse tisica!
Maria, mio Dio, figlio mio, non dimenticare che sei invulnerabile, divino, che non puoi venire consumato, che rimarrai lo stesso per tutta l'eternità.
Cristo singhiozza vivamente contro il seno di Maria. Gli angeli più giovani, l'uomo, l'uomo. Dio padre, e chi è che adesso laggiù festeggia la Pasqua?
Cherubino intervenendo in fretta. I cristiani, padre santo, i tuoi fedeli, maestro divino, i tuoi figli che sperano in te, i devoti, i cattolici, la chiesa, unica fonte di beatitudine, i tuoi preti, i vescovi, il papa.
Dio padre, ho capito. Adesso ci daremo un'occhiata. Maria, felice che si sia trovata una soluzione.
Sì, andiamo a dare un'occhiata a Cristo. Vieni, figlio mio, andiamo a dare un'occhiata, così ti distrai un po'.
Grande senso di sollievo nell'assemblea. I gruppi compatti si sciolgono. Gli angeli più giovani lasciano la sala. Gli spiriti servitori si affannano intorno ai troni per rimettere tutto in un bell'ordine solenne. Tutti gli apparecchi sanitari vengono allontanati. Al loro posto, durante quel che segue, vengono introdotti dei treppiedi singolarmente grandi. I gruppi degli apostoli, dei martiri, degli angeli, delle sorelle misericordine si allontanano in un ordine solenne. Alla fine rimangono soltanto le tre divinità, il cherubino e alcuni angeli più anziani.
Dio padre è semisdraiato tranquillamente sul suo trono, su una nota profonda e sonora, solenne. Portateci gli incensieri e le pentole di carbone e producete in noi l'onniscienza e l'onnipresenza.
I tre piedi vengono sistemati al centro della sala. Vengono caricati con una sostanza bruna, mescolata al legno di sandalo, poi accesi. Le porte vengono chiuse. Gli angeli servitori si allontanano. Per ultimo il cherubino. Mentre si diffondono cortine di fumo, si vedono le tre divinità lasciarsi cadere lentamente all'indietro e chiudere gli occhi. Frattanto,
dell'atto primo. L'atto secondo è riassunto in due parole, sono scene di ordinaria corruzione nella Roma papale, precisamente quelle che attraverso il loro modo stupefatto, no? Sembrerebbe ormai di essere in una sala di fumatori d'oppio. E le tre divinità hanno modo di constatare. E quindi possiamo passare all'atto terzo. Se volete facciamo un intervallo, oppure continuiamo. Come volete voi, per me è lo stesso.
Andiamo
avanti? Ok, atto terzo. scena prima. Questo atto terzo è ambientato, la scena prima è un salotto particolare del paradiso, il salotto della Madonna.
Il paradiso, il
salotto della Madonna.
Un salotto particolare, tutto in azzurro. Un trono interinale, semplice e comodo. Dio Padre, Maria, Cristo, il demonio.
È arrivato il demonio.
I primi tre sulle loro sedie. Il demonio in un abito nero e aderente, snello, col volto puntuto, ben rasato, tratti un po' devastati, consunti, giallastri. Ricorda nei suoi movimenti un ebreo distinto. Appoggia tutto il peso su un piede, tiene l'altro sollevato. È in piedi, di fronte ai primi.
Dio Padre, amico, ti abbiamo fatto chiamare. Si tratta di un incarico speciale che richiede particolare abilità. Lo so, tu pensi molto, il demonio si inchina. Non potresti... Si tratta una creatura, una cosa che avesse un influsso, che fosse in grado di ricondurre la umanità che nella sua cupidigia ci disgusta, completamente abbandonata a se stessa. Il demonio compie un gesto di comprensione, di partecipazione, di distinta deplorazione. Ricondurla sul sentiero della virtù, della vera moralità, in una maniera che sia anche una sensibile punizione, una maniera che un... Rivolgendosi a Cristo, mio caro figlio, diglielo tu, io non sono capace di usare in modo giusto le parole, io ho sempre soltanto agito, non ho mai adoperato tante parole. Cristo, alzandosi a fatica e dopo qualche riflessione, parlando scorrevolmente. Signor mio, abbiamo deciso di considerare la possibilità di chiedere il suo aiuto in rapporto a una faccenda che a lei dovrà recare vantaggi quanto a noi. Voglio dire, una faccenda che non le estranierà minimamente l'umanità quanto alla sua sfera terrena. Lo dico espressamente per eliminare in lei fin dall'inizio ogni sospetto in questo senso. Demonio, oggetto della mano, di obbligazione, di diniego. Anzi, al contrario, che è destinata a rendere questa sfera ancora più devota e sottomessa alla sua autorità di quanto lo sia stata finora. Si tratta di un compromesso, di un accordo riguardante lo spostamento dei confini del nostro potere qual era definito finora, confini che non dovranno farsi troppo vicini a nessuna delle parti contraenti, ove noi conteremmo sulla sua provata abilità, sul suo acume, sul suo tatto, sulla sua conciliante comprensione, sulla sua cultura, la sua comincia a tossire, gli manca il fiato, geme, anzi, Maria, devi risparmiarti, figlio mio, non dovresti mai parlare, se no peggiori, sei sofferente, mio caro amico. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Non c'è bisogno che si sappia che sei tu a mettere in piedi la cosa. E nemmeno mi fa un gesto di diniego volto a tranquillizzare la Vergine. Ti prego, aiutaci. Non ci rimetterai niente. Capisci? Per essere breve, si tratta di questo. In seguito a una malaugurata diceria, abbiamo assistito a una scena negli appartamenti pontifici a Roma, nell'abitazione del Papa. Come si chiama già? Demonio intervenendo pronto. Ah, Alessandro, il sesto Papa che porti questo nome. Rodrigo Borgia. Maria, esattamente, questo Borgia, oh, era scandaloso, era orribile il giorno di Pasqua. Mio padre, riavendosi di colpo, innocente, porco diavolo, porco diavolo! Cristo, rinviene dal suo attacco quasi afono, sì, porco diavolo, demonio, estremamente confuso, irritato, spiacevolmente colpito. Mi scusi, in questa situazione credo di essere autorizzato a rinunciare ulteriormente qui, camminando all'indietro, grazie, Dio Padre. Dio mio, no, non si alludeva a lei, demonio. Già, però, Dio Padre, no, cento volte, no, non era così. E ci è scappato fuori, la vecchia abitudine, avevo dimenticato. Demonio si ravvicina, distinto, conciliante, sorridendo amaramente. Con una mano si toglie un granello di polvere dall'altra manica. Prego, prego. Maria, no, amico mio, sei proprio colui che fa il caso nostro. Non c'era la minima intenzione di offenderti, abbiamo troppo bisogno del tuo aiuto. E non ammetteremo in alcun modo che si offenda il nostro delizioso cugino, il nostro alleato, il nostro fratello, tanto amichevolmente amato. In una parola, dunque, la faccenda è questa. Accantonando per motivi di ordine superiore il completo annientamento della razza umana, annientamento che era stato preso in considerazione, abbiamo deciso di mettere in atto una vendetta durissima, diluviale, e perciò abbiamo bisogno di qualcuno, di una cosa, di una persona, di un veleno, di qualcosa che argini la sozzura degli uomini, specialmente dei napoletani e dei romani, dal punto di vista sessuale. Ah, fi donc! Versa un po' di acqua di colonia sull'angolo del fazzoletto e se lo porta al naso, sembra starnutire sommessamente, sbircia al di là del fazzoletto verso il demonio. Ah, così va meglio.
Qualche cosa che limiti la bestialità degli uomini e delle donne in quei contatti, in quegli accoppiamenti che dovrebbero servire esclusivamente alla riproduzione e che sono loro consentiti e considerati legittimi soltanto entro questi limiti. Ah, c'est terrible! Hanno usato un orrocco di colonia. Enfin, che gli argini, tu capisci? Demonio, capisco. Dio padre.
Sì, sì, che gli argini!
Cristo.
Sì, sì, che gli argini!
Demonio. Bisogna che sia molto energico. Maria. Tendendo al diavolo il suo fazzoletto merlettato, annuendo vivamente, per così dire annuendo anche per gli altri. Effettivamente dovrebbe essere molto energico. Mio padre.
Sì, sì.
Cristo.
Sì, sì.
Demonio. Bisogna che la cosa avvenga immediatamente sui due piedi? Maria.
Certo, certo, immediatamente.
Mio padre.
Certo, certo.
Cristo.
Sta per dire qualcosa, ma
Maria. Sei sulla strada buona, amico mio. Puoi essere certo della nostra riconoscenza. Demonio. Allora... bisognerebbe insinuare questa spina, il veleno, il qualche cosa, nella cosa stessa, nella relazione stessa. Maria, c'est charmant, c'est charmant. Dio padre.
Sì, sì, sì.
Cristo. Oh, oh, oh. Demonio. Bisognerebbe avvelenare la secrezione che si produce in conseguenza dell'atto sessuale. Maria.
Come?
È interessantissimo. Bisognerebbe avvelenare la secrezione che si produce in conseguenza dell'atto sessuale. Maria, vuoi dire lo sperma?
Si porta per un istante il fazzoletto davanti alla bocca come se stesse inghiottendo qualcosa di spiacevole.
Demonio, interrompendo. No, no, non lo sperma, ma l'ovulo. Altrimenti ne soffrirebbe la prole, la quale, resa più cattiva e maliziosa, poi nessuno gliela farebbe più. E invece bisogna che ci caschi anch'essa. No, no, seme e ovulo bisogna che rimangano intatti affinché la generazione degli uomini continui indisturbata. Ma il delinquente è colui che ci dà dentro senza preoccupazione obbedendo ai suoi istinti. Bisogna che venga avvelenato con un piccolo prodotto secondario, con qualche cosa che deve prodursi insieme con lo sperma e con l'ovulo e che, come tra i rettili, agisca in senso contagioso. Non più sul suo proprietario, bensì sul suo partner, sul suo vis-à-vis della française sessuale. E, pardon se mi esprimo in questo modo, Maria inarca le sopracciglia in segno di comprensione, in modo che l'uomo possa infettare la donna, oppure la donna l'uomo, e nei casi più favorevoli si possano infettare a vicenda, non sospettando di nulla, smarriti come sono nel loro orgasmo, anzi nello scambio del bene più alto, in modo che loro anneghino giocherellando come bambini dentro questa broda spaventosa. Maria,
c'est glorieux, c'est charmant, c'est diabolique, mais comment?
Demonio. Ah, madame, questi sono affari miei. Maria, bene, ma a una condizione, che qualunque cosa tu faccia agli uomini, loro rimangano bisognosi di redenzione. Demonio, rimarranno bisognosi di redenzione, Maria, e bisogna anche che rimangano capaci di redenzione. Demonio,
capaci di redenzione dopo che li avrò avvelenati per espresso e particolare desiderio? Beh, questo è un po' difficile.
Maria, beh, allora tutta la faccenda è inutile. Se poi non siamo più in grado di redimere gli uomini, a cosa serve tutto ciò? Demonio. Gira con un sorriso sardonico sul tacco destro e con un artificioso rincrescimento scrolla le spalle, come un mercante ebreo. Momento penoso. L'affare sembra in procinto di naufragare. Pausa. Maria, per distrarre. A proposito, come va il tuo piede? Demonio, accettando questo diversivo.
Oh, così così. Meglio, no? Ma neanche troppo peggio. Mio Dio.
Questa qui non cambia più di sicuro, questa trappola dell'accidente. Maria, un po' più sottovoce. Viene dalla tua caduta?
Demonio, non capisce, rimane a lungo muto e annuisce seriamente.
Maria, molto amichevolmente. Beh, e altrimenti, cosa fa la nonna?
Demonio,
la Lilith?
Oh, grazie, bene, bene.
Dio padre, ostentatamente in chiaro.
Voyons, voyons. Amico mio, bisogna pure che tu riesca a fare qualche cosa che possa avvelenare l'umanità senza però condurla alla sua fine. Noi dopo la redimeremo, vero figlio mio?
Noi la redimeremo. Dobbiamo redimerla.
Demonio, in questo caso l'incarico è troppo complicato. Bisogna che sia pulito e amichevole e velenoso nello stesso tempo. Se devo colpirli istantaneamente con violenza nelle loro relazioni segrete e amorose, in quel preciso istante avvelenarli, allora bisogna che anche l'anima venga avvelenata, perché in queste cose c'entra anche l'anima.
Mio padre è stupito. C'entra anche l'anima.
Cristo.
Idem, ma piuttosto meccanicamente. C'entra anche l'anima. Maria, affermativa. C'entra anche l'anima.
Demonio, dopo una pausa, addio, con un po' di sarcasmo. Mio Dio, il creatore sei tu, non sai niente?
Dio padre, di malavoglia.
Noi non creiamo più niente. Siamo
stanchi. Inoltre questo settore del terreno e della sensualità rientra nella tua sfera. E allora cerca di riflettere a quel che puoi fare. Macchia pure anche l'anima, però bisogna che sia recuperabile.
Dicevi che bisogna stimolarli all'amore e poi avvelenarli nello stesso tempo.
Naturale, se no non abboccano.
Cristo, tirando il fiato, nella volontà sono ciechi a quel che ho sentito.
Maria,
i topi si pigliano col formaggio.
Mio padre, cerca un po' nella caldaia delle tue streghe. C'è dentro un po' di tutto lì, nel tuo inferno hai cucinato un po' di tutto. Sei un maestro in questi manicaretti. Crea, cucina, produci, mescola insieme qualche cosa.
Maria, in ogni modo bisogna che sia molto seducente. Magari qualche cosa di femminile.
Cristo, sì, molto seducente.
Demonio, sprofondato nei suoi pensieri. Dite che bisogna che sia insieme eccitante e distruttivo. E tuttavia non tale da distruggere definitivamente l'anima.
Tutti e tre contemporaneamente tra loro.
Attraente, distruttivo, seducente, tossico, voluttuoso, crudele, tale da bruciare il cervello e le vene.
Mio padre, ma non l'anima, per via della contrizione, per via della disperazione.
Demonio. Altre, ho un'idea. Voglio parlare un momento con Erodiade.
Mezza voce tra sé, seducente e distruttiva insieme. Vi porterò qualcosa.
Maria, sia ringraziato Dio.
Demonio voltandosi per andarsene.
Credo che l'idea sia buona.
Mio padre.
Bravo, bravo!
Maria, bravo, bravo, Cristo, bravo, bravo!
Tutti e tre.
E bravo il demonio, bravissimo!
Demonio, commiatandosi e abbozzando uno scherzetto. Torno presto.
Via. Fuori, come apre la porta, vede alcuni angeli giovani che sono stati ad origliare. Afferra il più vicino per l'ala e lo malmena per bene. Questo scappa via insieme con gli altri, lanciando alte grida. Si vede il demonio che fuori apre una porta. Della successiva trasformazione, le tre divinità scompaiono tra le punte.
L'inferno. Facciamo la pausa.
Facciamo
la pausa?
Ok.
L'unità posteriore si trova una scala di legno marcia, mille volte riparata, rabberciata e rinforzata da tutte le altre. Su questa scala, subito dopo, si vede scendere, non senza fatica, il demonio, che ansima tenendosi ben stretto alla ringhiera. La scena che sta sollevandosi verso l'alto permette di continuare a guardare. Uccelli fantastici e mostri, in parte accovacciati sotto le spoli, in parte dentro nicchie lungo la muratura della caverna, sbuffano e gracchiano il loro saluto con grida rauche incontro a lui. Dopo qualche tempo, il brumoso percorso si conclude in un locale più grande, scuro, simile a una cantina, soltanto in parte rischiarato da un puzzolente lumino olio e dove all'inizio non si vede altro che un giaciglio fatto di giunti intrecciati, estremamente rudimentale, disposto in primo piano, a destra. Il lumino è dall'altra parte, più spostato verso il fondo. Il demonio vi arriva stanco e zoppicante, fa sospirando qualche passo su e giù, poi si dirige verso il fondo. Si sente aprirsi una pesante cassapanca. Il demonio si sbarazza del suo abito nero aderente, lo posa ordinatamente in uno dei cassetti, per poi tornare verso il proscenio, indossando un mantello caldo, ottenuto con pelli di animali cucite insieme. Di nuovo fa alcuni passi su e giù, come se non sapesse dove andare a mettersi. Finalmente si siede di traverso sul suo giaciglio, solleva i piedi e affonda le mani nella sua folta capigliatura, nascondendo così la fronte e la parte superiore del viso.
Eccoti qua un'altra volta, cagnaccio, di nuovo solo e a casa tua. Abbandonato da tutti e disprezzato, di ritorno all'udienza, giovanotto senza un parentado, senza rispetto né reputazione,
E ancora una volta hai visto gli appartamenti tappezzati d'oro di coloro che stanno in alto, dei signori. E tu sei e rimani lì, il solito straccio, il mascalzone, lo scorpio. Mentre quelli lassù possono fare tutto quello che vogliono. E anche se si tratta di trivialità, di cose basse e volgari, sono sempre nobili e distinte, perché avvengono negli appartamenti della nobiltà. Mentre tu puoi fare quello che vuoi, anche se ti rompessi la testa fino all'estremo opposto del mondo, tutto è sempre basso e volgare e gaglioffo. Se tu fossi un conte, allora anche la tua gamba storpia sarebbe la gamba di un conte. E anche tu, se fossi soltanto il guardiano di una porta lassù, allora anche la tua testa e i tuoi pensieri sarebbero celesti e angelici, come il vestito che allora indosseresti. Ma così sei e rimani soltanto un cane. Soltanto quando ti tocca fare per loro qualche cosa che loro non sono in grado di fare, solo allora ti sorridono e ti dicono amico mio, ma quando l'udienza è finita devi tornare qua giù in mezzo alla polvere, agli escrementi, e allora loro dicono porco diavolo, beh, porco diavolo, e così sei soltanto un povero diavolo nato dalla terra, ingoppito, deforme per tutta la tua vita, e salticchi intorno col tuo piede fesso e stai qui a mangiar giù rabbia e livore, eppure... Eppure sei più di quelle nullità immerse nella loro beatitudine e su in quell'edificio in mezzo alle nuvole. Sei piantato al centro del mondo e nella tua testa sono piantati i pensieri del mondo. E se qui sei solo, solo col tuo puzzo di terra, tuttavia in questa testa amareggiata in mezzo alla disperazione, ecco che scocca una scintilla, un tossico, una forza che traversa come un fulmine il mondo, appiccando incendi e accendendo bufere. Fa tremare quelle zucche vuote nelle loro dimora celeste. E non hai nessun bisogno di indossare la tiara, non hai bisogno di bere né ambrosia né champagne, né per essere felice di mostrarti disinvolto e brillante, felice in questo buco della terra, in questa preziosa galleria, in questo fetore di umori terreni di peti, in questo odore di terra che ti rafforza. E non hai alcun bisogno di parentado e di avi e di un registro che attesti il tuo passato. Sei nudo e crudo, puoi cominciare tutto da capo, non sei mica costretto a non fare nulla, il tuo lavoro è i tuoi avi te li produci tu, dentro il futuro, lavoro, lavoro, e dunque su, al lavoro. Dunque, la cosa deve essere semplice, beh, naturale, se non ho una bocca, qualche cosa di femminile, detto Maria, benissimo, le femmine conoscono sempre meglio il loro sesso. Ma deve essere anche pestifera, in ciò sta infatti il castigo. E bisogna anche che loro non si accorgano del veleno che lo mandino giù come sciroppo. Benissimo, si può fare. Poi bisogna che ne siano intossicati l'anima e il corpo, ma non in modo definitivo. Soltanto fino alla disperazione, fino alla pazzia. Loro su vogliono vedere l'umanità che si piega e che si spezza. Vogliono vedere gli uomini che si vuotano l'anima come uno stomaco, capisco. Ma l'anima deve rimanere irriparabile, capace di redenzioni, come dicono loro. Beh, questo piacere tanto per cominciare posso anche lasciarglielo a loro, sempre a loro, del corpo non hanno detto niente, ottimo, come se le due cose si potessero separare, una volta che io ho sfasciato il corpo e l'ho pestato da cima a fondo e l'individuo va tutto quanto al diavolo, ah pardon, va tutto quanto in malora, allora loro vorrebbero redimere l'anima, che è già in strada per venire da me, che misericordia, beh, proverò. Ma che diavolo di veleno bisogna che sia? Un veleno che rovina e che tuttavia non rovina. Qua coi veleni organici e chimici non me la cavo più. E nemmeno posso procedere in modo quantitativo, perché quelli ci darebbero dentro a trangugiare, trangugiare roba, specialmente perché è così dolce. E poi sarebbero lì spianati. Non posso mica dosare. Giorni. Poi potrei regalare il titolo al mio fattorino. In questa occasione mi potrei ben far conferire un paio di ordini. Solamente che qua giù non fa abbastanza chiaro, e anzi manca qualsiasi illuminazione. E poi d'altro? Un guardaroba un po' meglio. Questo costume spagnolo lo porto fin dai tempi di Filippo II, è pazzesco. E soltanto la mia accuratezza mi permette ancora di comparire lassù. Poi, accidente a Dio, un po' di mobilio, un paio di chili di crine di cavallo gli vanno bene, no? E un paio di coperte calde, avanti. Un po' di galloni sulle mie giubbe, perlomeno i grandi di tenente. Inoltre, un inquadramento perlomeno nell'ultima classe dei cortigiani. Dio mio, li aiuto pure in un modo del tutto straordinario. Inoltre un piccolo dè. E la possibilità di un legame confacente al mio aceto con una delle classi angeliche. Dio buono, una creaturina tenera, tenera, accanto a me, sarebbe stupendo. Sottile e giovane quanto vuole, me la procurerei bene. E poi ancora, un fodero d'oro per la spada, un titolo di camerlengo, una coroncina piccola, un colletto di duca oppure...